Allora, benvenuti a questa serata, come della biblioteca del seminario, che è stato l'ente che ha avuto l'onore di ospitare questa presentazione della tesi di dottorato di Don Gianluca Blancini. Ecco, hanno pensato a noi della biblioteca perché già da un po' di anni, diciamo, siccome girano tanti ragazzi che fanno le tesi di baccalaureato per i vari istituti di superiore di scienze religiose, sarebbe bello che ogni tanto si presenta, però sapete, più è basso il livello, meno gente c'è. Quindi la tesi così, della licenza c'è qualcuno, del baccalaureato c'è qualcuno, della licenza qualcuno, del dottorato, c'è più gente come stasera. Quindi siamo contenti di ospitare Don Gianluca. Ecco, allora vi dico chi ci sarà. Don Gianluca vi spiega poi un po' la sua tesi. Modererà la serata Guido Dotti, che è responsabile dell'ecumenismo per la diocesi di Biella, fatemi un bel applauso. Della tesi di dottorato di Don Gianluca non può esserci, ma vedremo se potrà esserci con i grandi mezzi della comunicazione odierna, con un collegamento Skype, dopo vedremo, ma non lo presento perché non vorrei che non ci fosse, porta male, comunque di sicuro c'è il fratello del suo relatore, che è stato il correlatore della tesi, ha fatto una cosa in famiglia, che è Renato Burigana, un applauso per me. La tesi di dottorato di Don Gianluca è stata stampata in una collana di studi e fonti per il dialogo Centro Studi per l'Ecumenismo in Italia. Questo è il signor Renato, è anche il co-direttore della collana, quindi non è il primo che passa. Peraltro poi sapete alla fine, dove c'è il nostro Guido Antoniotti, c'è Giuseppe Grosso, lì dietro, dove c'è Giuseppe Grosso, dietro Giuseppe, dietro Giuseppe, ci sono anche, se uno volesse poi, penso, comprarlo.
Poi diciamo una
solo cosa. La prima maggio,
diciamo una cosa dopo,
lo dice dopo la fine, comunque se non vuole in fondo è dolce Giuseppe che non lo ci vorrà per la e poi questa serata dopo tutto il nostro Don Gianluca voleva anche ringraziare molto Monica Martini che è questa, fatemi una cosa anche a lei.
Proprio a perseguire a camminare su queste vie di comunione, e vie di comunione e di reciproca conoscenza, che diventa allora anche proprio il modo migliore per poter costruire insieme. Allora, grazie davvero. Io, Monsignor Gabriele, darei la parola proprio a te, perché sei quello che conosce anche bene meglio questo lavoro, e un grazie davvero per la tua presenza. C'è anche Monsignor Alceste, che è qui. Un grazie anche per essere venuto direttamente da Marene questa sera, sapendo anche, mentre, diciamo, anche la nostra contentezza per le notizie che la sorella, insomma, Marca sta meglio, quindi ci fa piacere. Grazie anche per la presenza e per aver affrontato questo viaggio fino qui a Vienna. Allora sentiamo la tua parola, grazie. Buona serata, buon ascolto.
Faccio una premessa che per Don Gianluca e per questo lavoro sarei venuto per anche in autostop. Anche prevedendo appunto di aver fatto 150 km per venire qui e 150 km al termine per tornare. Però l'ho fatto molto volentieri, io l'avevo promesso Don Gianluca da tempo e non c'era motivo sufficiente perché io non venissi, sono venuto proprio volentieri. Nel libro c'è già stampato un mio indirizzo di saluto, anche abbastanza denso per questo lavoro. Io però nel mio intervento questa sera non vorrei tanto entrare nei contenuti di questa ricerca dottorale. Questo sarà compito di altri. Vorrei invece fare un intervento che tocca un po' di più l'affetto, il cuore. Sono stato colpito nel momento in cui è stata pubblicata, e questa pubblicazione è stata molto carteggiata da Roma, quando ero presente alla discussione della tesi per il dottorato di Don Gianluca, sono stato colpito che nella pubblicazione Don Gianluca, con un tratto tipico della sua delicatezza, dedica questo lavoro. Ma questi anni di studio, prima la licenza a Venezia e poi il dottorato a Roma, in ricordo, come dice lui, del mio papà e della mia mamma. E questo mi ha colpito, mi ha toccato molto. Ho avuto il dono di conoscerli entrambi e sapevo l'affetto che avevi verso i tuoi genitori e che i tuoi genitori avevano verso di te. La ricerca storico-critica scientifica di questo lavoro di dottorato, di cui è stato carteggiato la pubblicazione, mi pare che vada in parallelo col cammino umano e di fede di Don Blanchino. E guardando un po' alla storia personale dell'autore di questa ricerca dottorale, a me veniva in mente la figura di un prete, Don Olivero, che ti è stata vicino durante la tua fanciullezza, la tua adolescenza, la tua giovinezza, quando si mettono le basi della propria vita, quando si scopre che bisogna trovare degli ideali per cui vale la pena di vivere e vale la pena anche di darla alla vita. E poi la frequentazione continua di te sempre. È stato quasi anche un debito di riconoscenza questa ricerca nei confronti di quel monastero, a lui tanto familiare, Don Gianluca tanto familiare, che certamente è stato di un grandissimo aiuto per il suo cammino di fede cristiana, di mettersi alla scuola del Vangelo. E non posso certo dimenticare in questa occasione il lavoro di discernimento, dell'opportuno discernimento fatto in occasione della decisione di accogliere la tua domanda ed essere ordinato presbitero. Ed esprimo tutta la mia gioia di questa ordinazione presbiterale avvenuta il 23 di ottobre del 2004, e quindi più di 14 anni fa. Non posso dimenticare però in questo cammino di ricerca dottorale anche l'impegno professionale di Don Gianluca come insegnante educatore nella scuola pubblica e avendo la laurea in economia e commercio con incarico di ruolo. Un impegno che è un lavoro professionale che però è molto attinente alla testimonianza evangelica. Quante volte ci siamo detti, noi due, che era importante per te insegnare economia nella scuola pubblica ai giovani, forse più importante, e mi perdonino tutti i presenti che fanno questo lavoro, che svolgono questa missione con tanta competenza e dedizione, più importante dello stesso insegnamento della religione cattolica. E poi certo non posso dimenticare i servizi ecclesiali diocesani. Come parroco, io ero sicuro che stasera questa sala si sarebbe riempita perché i parrocchiani di Valle San Nicolao alla grande si muovono per Don Gianluca e vedo tante care presenze qui. Ma poi ho sempre disponibilità a dire di sì, anche come cancelliere vescovile. In fondo tutta questa ricerca appassionata con la pubblicazione di fonti inedite per cui questo libro farà scuola, ebbene è un'obbedienza alla parola testamentaria di Gesù, che tutti siano uno. E questa parola testamentaria di Gesù è non solo il principio ispiratore, ma è la fonte inesauribile nel nostro irreversibile cammino ecumenico. E quindi sono grato e ho voluto spendere queste parole in questa occasione per la presentazione della pubblicazione della tesi di dottorato di Don Gianluca, nel versante un po' più personale, come dicevo, toccando un po' le fibre del cuore. E sono contento che quella sfida che ho accolto e che lui ha espresso di continuare gli studi non tanto per se stesso, ma per un servizio sempre più qualificato nel presbiterio diocesano, nella diocesi di Biella, e devo dire, non tradisco segreti, non solo, perché ormai Don Gianluca è invitato in varie parti d'Italia su queste tematiche, ecco, mi pare che sia stata una sfida accolta di cui siamo contenti, felici, e merito della grazia del Signore, ma certamente merito anche della fatica, della generosità di Don Gianluca. Ti ringrazio anche di questo lavoro e a onore della Chiesa intera, della Chiesa proprio grande che va al di là dei confini della Chiesa cattolica, Chiesa evangelica o Chiesa ortodossa, ecco, della Chiesa, della nostra amata diocesi, del nostro presbiterio diocesano, perché quando anche un presbitero diocesano cresce in cultura ne beneficiano tutta la comunità e siamo grati proprio per questo lavoro. Sarei venuto anche facendo l'autostop.
Adesso appunto proviamo se riusciamo a fare il collegamento con Riccardo Gurigana, così inizieremo con lui, se no poi proseguiamo.
Ecco.
Riccardo, buonasera.
Buonasera.
Niente, sentire si sente? Devi sentire?
No. Allora non fa niente.
Con le cose girate mi ha detto che non si può alzare.
Massimo, sposta il microfono.
No. Prova un po'.
Se noi iniziamo noi poi di te.
Sì.
Parli pure.
Riprova un po'. Noi qui al tavolo ti sentiamo, ma il pubblico che è particolarmente numeroso fa più fatica.
Io ho comandato il testo.
Sì. D'accordo, sì, l'abbiamo ricevuto e adesso diamo lettura, ma ci sembrava simpatico che ci si vedesse e ascoltasse anche in questo modo.
Sì, anche per me,
Se vuoi leggerlo tu adesso pare che si senta bene.
Della diocesi di Pietra, socio dell'Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo, Don Gianluca, di venire a Venezia per proseguire i suoi studi in teologia e per aprire una nuova stagione della sua vita, immergendosi nella causa ecumenica. Queste strade si sono provvidenzialmente incrociate all'Istituto di Studi Ecumenici, San Bernardino di Venezia. Io, professore di storia ecumenica delle chiese, e lui studente, sempre attento, scienzioso, interessato, preciso, tra una nuvoletta di uno e l'altra. E da allora è iniziato questo nostro camminare insieme, Riccardo e Don Gianluca. Questo camminare insieme che ha condotto tanti passi condivisi insieme alla pubblicazione di questo libro, che è il primo della collana ecumenica, collana di studi e fonti per il dialogo, promossa dal Centro Studi per il Comunismo in Italia di Venezia. Una collana nata per favorire la conoscenza storica e teologica della dimensione del dialogo
Dico.
Le interviste, coloro che hanno costruito il dialogo a partire dalla comunità tedesca. I punti orari sono così importanti nella storia contemporanea, anche per la storia della Chiesa contemporanea, ma sono occasioni preziose per la trasmissione di cosa è stato secondo una tradizione cristiana che risale a Gesù. La spiritualità, la preghiera nella vita dei cristiani in cammino. Dalla tua tesi si intravede, si vede quanto rilevante anche per te sì, stata la dimensione del mettersi di fronte in silenzio al Signore, per trovare come pregare insieme, scoprendo le debolezze e le paure di fronte all'amore misericordioso di Dio che invita, che è e comanda l'unità e l'università. Sangue dei martiri delle comunità cristiane dell'Europa orientale del XX secolo. Quante ricette umane appaiono nel tuo lavoro, mostrando quanti cristiani hanno sofferto, spesso fino alla morte, per vivere fino in fondo la fedeltà alla croce di Cristo. Si tratta di un patrimonio che va conosciuto, non per esprimere giudizi, ma per favorire una riconciliazione delle memorie, senza la quale la pace rischia di essere utopia e non il fatto di dialogo delle occasione, vorrei ringraziare pubblicamente un signor Mara per aver incoraggiato, appoggiato, sostenuto con la Repubblica di Gianluca, informandosi sempre dei suoi sviluppi e dei suoi progressi, con paternità e episcopale. La sua presenza alla discussione della tesi di dottorato di Don Gianluca a Roma, alla facoltà teologica dell'Antoniana, presenza non annunciata, del tutto in attesa, anche se sperata, dal cuore del Don Gianluca, è stato un dono speciale che ha lasciato allora senza parole, per la gioia di vedere un pastore che seguiva non una pecorella perduta, ma una pecorella che faceva un passaggio tanto rilevante per lui e per la sua comunità, concludendo brillantemente i suoi studi di teologia. Le sue parole, umana, con le quali ha indicato la ricerca storica e teologica con un servizio prezioso per la Chiesa una, hanno indicato una strada da percorrere, da continuare a percorrere, perché i tempi e i modi del mondo visibile della Chiesa siano nelle mani del Signore, come spesso Papa Francesco, a tutti i cristiani spetta il conto, sempre e ovunque, sì, alla chiamata a vivere la comunione e la quotidianità della propria esperienza di fede. Esperienza pregnata in tanti modi, che sono interessati, come quelli di scrivere una storia dei rapporti di sé e il mondo di posto, per condividere la memoria dei passi e la gioia del capitale insieme. Grazie.
Grazie Riccardo, come ci chiamiamo da tempo, grazie al professor Riccardo Burigana come è dovuto in questa sede. Grazie davvero per essere riuscito ad essere con noi e da parte nostra anche siamo vicini a te e tua moglie per l'evento gioioso che tutti attendiamo. Grazie ancora. Davvero credo che sia il modo migliore per entrare in tema, aver ascoltato chi di questo lavoro, di questa ricerca e di questa passione è stato forse il testimone più ravvicinato. Adesso però darei la parola al professor Renato Burigana, che è come correlatore della tesi e come editore, possiamo dire, del volume ha anche la possibilità di farci entrare ancora più direttamente nel testo. Grazie.
Grazie. Allora, io però, controllatemi se vado lungo. Innanzitutto, io voglio fare una premessa dicendo un paio di cose. Io vengo da Firenze, però prima della premessa faccio un'altra pre-premessa. Io vengo da Firenze, quindi da un'altra chiesa locale. Vi assicuro che la mia chiesa è un pochino più grande della vostra, numericamente parlando. Sarebbe difficile in seminario, per la presentazione di un libro, avere questo pubblico, cioè un pubblico così numeroso e anche qualificato. Io vedo diversi parroci, vedo tre vescovi. Guardate, quello che diceva il nostro vescovo emerito mi ha colpito molto, cioè quando in una chiesa locale un sacerdote o un laico arriva a discutere una tesi dottorale, come ha fatto il vostro Don Gianluca, e questa tesi dottorale poi viene pubblicata, facendo diventare chi l'ha discussa, il vostro presbitero Don Gianluca, un dottore della Chiesa a tutti gli effetti, uno che con il suo lavoro di ricerca ha portato avanti la riflessione teologica della Chiesa Cattolica. È una ricchezza non per chi l'ha scritta, assolutamente, nemmeno per chi c'è, né per lui né perché, no, è una ricchezza per tutta la Chiesa, è una ricchezza per la vostra Chiesa di Biella, per tutta la Chiesa di Biella, tutte le parrocchie, non solo la sua parrocchia, non solo i fortunati parrocchiani che possono avere un parroco attrezzato teologicamente, che farà sicuramente, immagino, delle belle e interessanti omelie. È proprio una ricchezza che va su tutta la Chiesa, ma non solo sulla Chiesa di Biella, è una ricchezza che va su tutta la Chiesa universale, perché noi, quando siamo riuniti come stasera, dobbiamo sempre avere chiaro che siamo un piccolo frammento di della grande Chiesa voluta da Dio, raccontata, presentata, illustrata da Gesù, guidata dallo Spirito Santo. E noi siamo dei servi in questo momento storico. Voi siete a Biella, io sono a Firenze, lui era una comunità di Bose, ma siamo un frammento del grande progetto che Dio ha per l'umanità. E questo è molto bello. Ora, la mia premessa era essenzialmente per dirvi, io sono un po' parziale, partigiano sicuramente, io parlo come se Don Gianluca non fosse questa sera perché magari ho l'impegno di catechesi in parrocchia, quindi l'autore non è presente. Sono molto contento di averlo scoperto come amico qualche anno fa e di averlo scoperto anche come presbitero e di averlo scoperto anche come ricercatore, attento, accurato. E credo che sia veramente molto bravo. Quando con Riccardo abbiamo deciso di fare questa collana di studi ecumenici, il Centro Studi ha una rivista online che va a decine di migliaia di persone in tutto il mondo, e fa un certo piacere quando sei a giro per il mondo, magari a Gerusalemme allo Studium Biblicum Francescano, che è secondo, diciamo, per i teologi è uno dei posti più belli al mondo dove si fa ricerca biblica archeologica, un posto dove hanno lavorato dei francescani come Bagatti, Corno, Piccirillo, purtroppo poco perché è stato chiamato molto giovane dal Signore. Sentirsi dire che quella rivista che arriva online con tutti gli appuntamenti ecumenici italiani è qualcosa che aiuta il cammino ecumenico. Poi con la Fondazione Giovanni Paolo II nel 2011 abbiamo deciso di dar vita a una rivista cartacea che si chiama Colloquio Mediterranea, sulla quale fa scrivere uomini del Mediterraneo, di tutte le culture e di tutte le fedi, perché il Mediterraneo è un bellissimo mare dove ci sono le tre religioni abramitiche. E noi pensiamo che sia giusto che tutti scrivano, per vedere se portiamo un piccolo contributo nella necessità oggi, nel 2018, del dialogo. Poi abbiamo deciso, proprio per i 10 anni del Centro di Venezia, di far partire una collana di libri di teologia. E la provvidenza ci ha aiutato, indicandoci come primo volume questo volume di Don Gianluca. Io vi dirò che è un volume molto bello, merita di essere letto, Io parlo come se l'autore fosse un'altra parte. E merita di essere letto, perché è scritto in maniera molto facile, chiara, semplice. E vi assicuro, io sono più vecchio di mio fratello e insegno teologia ecumenica a Firenze da tanti anni. Vi assicuro che i teologi, quando sono bravi, scrivono in maniera semplice. Fra le fortune che ho avuto nella mia vita, c'è stato quello di poter andare qualche volta, portato da alcuni miei giovani professori, come Sartori, come Bruno Forte, come Vetrali, Teche Vetrali, e come Bertalò, da un teologo romano molto bravo, che si chiamava Joseph Ratzinger, che io ritengo essere uno dei più grandi teologi che la Chiesa abbia veramente mai avuto, mai 2000 anni. Io ci metto dentro Agostino, Tommaso, Cirillo. E lui era così bravo che ci incantava per 2 ore. Io allora ero giovane studente, ma c'erano anche professori di lungo corso. E ti incantava per 2 ore parlando come un libro stampato, avendo davanti scritto 4 o 5 parole. E se leggete i suoi scritti, se leggete i suoi libri, anche di diversi decenni fa, vi accorgete della semplicità con cui riesce a spiegare cose complicatissime. Sull'ecumenismo lui ha scritto delle pagine meravigliose, che sono datate, cioè hanno 30-40 anni, sembrano scritte oggi e sono di facilissima comprensione. Ora io non è un paragone fra il cardinale Ratzinger o il teologo Ratzinger e Don Gianluca. Però vi posso dire questo, che se leggete il libro di Don Gianluca, voi siete in grado di capirlo. A parte un po' di francese, perché qui hanno deciso, tra lui e mio fratello, di usare la lingua originale senza tradurre nulla, perché lui un po' di francese va saputo. Però, a parte un po' di francese saputo, uno può leggere un libro e capirlo. E questo è la dimostrazione che un teologo ha fatto centro. Perché quando uno studia teologia, insegna teologia, scrive libri di teologia, deve avere sempre in mente una cosa molto semplice, che noi possiamo raccontare qualcosa ad altri, cristiani o non cristiani, ad altri uomini, provando a spiegare che cosa dice, insegna, chiede la Trinità, Dio, Gesù, lo Spirito Santo, oggi agli uomini e per gli uomini e per le donne del nostro tempo. Nessun teologo lavora per se stesso, nessun teologo scrive per se stesso. E non immaginate che un libro deve essere difficile e illeggibile per essere un buon libro di teologia. Più semplice e più leggibile è, e più è scritto da un gran teologo. Poi i teologi si sbizzarriscono, e qui lo fa anche Don Gianluca, nelle note, che sono scritte essenzialmente in maniera complicata, con un sacco di riferimenti, un sacco di citazioni, un sacco di inediti, Questo serve anche per dimostrare le ricerche. La ricerca più è ben fatta e più c'è questi apparati di note che sono complicatissimi. Bruno Forte, per esempio, spesso scrive il libro e poi ci sono 10 righe di libro e 2 pagine di note. Questo perché così tutti possono immaginare che uno ci ha fatto una bella ricerca, ha tirato fuori della roba e non c'era. Nel libro ci sono, l'ha detto anche Riccardo, che è un appassionato, per chi di voi lo conosce, degli apparati critici, delle note, di tutte le cose. Lui non va mai in un posto senza un testo scritto. Oggi in treno mi avrà telefonato almeno 20 volte, perché io invece non parlo con testi scritti, cioè io non vengo qui a leggervi delle pagine, se poi Don Gianluca le vuole le scrivo dopo, ma prima no. Nel tragitto che abbiamo fatto dalla stazione di Santiago per andare a salutare il Vescovo e poi per andare alla Camera dell'Abbedio, ci avrà chiamato altre 30 volte, sempre sincerandosi di tutta una serie di cose. Lui è fatto così. Infatti, questo testo scritto era pronto. Quindi le note del libro di Don Gianluca vi possono servire molto per approfondire voi stessi. Le note del libro sono fatte molto bene perché permettono a ciascuno di voi, prendendo quel libro in mano e leggendo le note, con un pomeriggio libero, di andare in biblioteca e ricercarvi quei testi, quelli che sono editi, ovviamente, pubblicati, e ricostruire anche voi il tessuto della pagina. Questo è il criterio per cui le note sono fatte bene. La seconda cosa che volevo dire, diciamo come premessa, è che questo libro porta alla conoscenza di un vasto pubblico, e qui noi chiediamo a Don Gianluca di andare avanti in questa ricerca, andare avanti, e il suo relatore gli ha già indicato tre filoni ben precisi su cui andare avanti. Io sono più invece libero e gli dico: vai avanti un po' secondo lo spirito che ti guida. Ah, non lo dire poi a Riccardo, questo se no si arrabbia moltissimo, ma cioè segui anche il tuo spirito. L'importante è che tu vada avanti nel raccontarci cosa è stato per il cammino ecumenico europeo Tese. Perché per la mia generazione, io vengo da una città dove negli anni 60, 70, 80 avevamo grandi vescovi, grandi pensatori, grandi sacerdoti, grandi laici, che poi un po' conoscete, quindi non vi cito. Però avevamo anche necessità, e ci portavano anche fuori da Firenze per vedere come si viveva e si respirava fuori dalla nostra città. E beh, uno dei posti dove si andava era certamente Tese, perché avere la fortuna di poter andare a Tese, di poter ascoltare i monaci e di poter anche incontrare qualcuno delle persone che gravitavano intorno a Tese e che Don Gianluca ricostruisce nel suo libro. Guardate, sono i grandi teologi del secolo scorso, i grandi teologi che hanno fatto il Vaticano II. Era importante, così come andavamo a Camaldoli, un altro posto di monaci, voluto da San Romualdo più di 1000 anni fa, e lì c'era un grande monaco, Benedetto Calati, e ti poteva capitare di stare a mangiare a tavola con Pagagini, colui che ha scritto la quarta preghiera eucaristica dopo il concilio, e ti poteva capitare di incontrare alcuni dei grandi teologi che avevano scritto e lavorato come periti nel Vaticano II. Voi sapete che Ratzinger venne portato dai vescovi tedeschi come perito, era un teologo giovanissimo. La tesi dottorale di Ratzinger ha avuto meno fortuna di quella di Don Gianluca, perché per pubblicarla era necessario pubblicarla per avere il titolo di dottore, e però gli sconsigliarono di pubblicare il secondo e il terzo capitolo, perché non era, mentre Don Gianluca è andata meglio, è stata pubblicata senza censure particolari. Ratzinger è andata meno bene. Ora, poi si leggeva i testi di un giovane monaco che scriveva sulle riviste tipo Il Regno, tipo Rocca, Servizio, le riviste in cui in quegli anni noi provavamo a spaziare e a sognare la Chiesa del Vaticano II. Nel libro di Don Gianluca voi trovate tante, tante di queste cose. È meraviglioso ritrovare nelle pagine i grandi teologi e i grandi valori del Vaticano II, della grande rivoluzione del Vaticano II, delle sue costituzioni, dei suoi decreti, delle sue dichiarazioni, della scelta di fare un concilio ecumenico per dialogare con tutti i cristiani, di invitare esperti, di invitare periti giovani, di riabilitare alcuni teologi francesi che, perché troppo aperti, erano stati messi ai margini della riflessione teologica. Questi afflati, queste necessità della Chiesa, le trovate nel libro. Il libro, secondo me, è anche articolato in maniera semplice, facile da leggere. e cerca di rispondere a una domanda, almeno io leggevo nelle pagine, che cos'è oggi il dialogo ecumenico? Dove va oggi il dialogo ecumenico? Perché è così necessario il dialogo ecumenico? Il libro ricostruisce e fa parlare, molto in francese ma anche in italiano, la comunità di Tese e il suo fondatore. Prima scherzavamo sulla data, era l'agosto, 22 agosto del 40, 8 settembre del 40, mi assumo, quando nasce questa comunità. E nasce una comunità in Europa, per una serie di circostanze viene scelta Tese invece che Cluny, dove ci fu una grande riforma. Nasce una comunità nel centro dell'Europa, per l'Europa, per far dialogare i giovani europei su tematiche di fede, su tematiche umane, per cercare di portare avanti il progresso culturale, il progresso umano dell'Europa. Il dialogo ecumenico è fondamentale, vi assicuro, non è un optional della teologia. Mio fratello nella prefazione a un certo punto dice una cosa un po' complessa, dice che tutti si cita il concilio, il dialogo ecumenico del concilio, si cita la dichiarazione che il concilio ha fatto, l'Italia si integrazione. Riccardo invece diceva che quella dichiarazione sul dialogo ecumenico, ma nel concilio c'è molto di più. Ed è vero, nel concilio c'è la Lumen Gentium. Senza la Costituzione Lumen Gentium, articolata com'è articolata, senza il superamento che quella Costituzione fa, immaginando, spiegando bene che la Chiesa voluta da Dio è più grande della Chiesa Cattolica, non sarebbe stato possibile per la Chiesa Cattolica entrare nel cammino ecumenico. Le quattro costituzioni del Vaticano II hanno rappresentato veramente un portare la Chiesa molto avanti, a disposizione di tutti i battezzati. Io continuo a consigliarne sempre la lettura. Se mai qualcuno c'ha un momento in cui non c'ha un bel libro da leggere, ora c'avete questo di Don Gianluca, che secondo me qualche giorno li occupa, e tra l'altro è un libro proprio che si legge, diciamo, un paio d'ore, qualche giorno li occupa. Ma se uno è in un momento in cui non c'ha niente, veramente niente da leggere, si riprenda le quattro costituzioni del Concilio Vaticano II e si legga con calma la Dei Verbum, la Gaudium Spes, la Sacrosanctum Concilium e la Lumen Gentium, perché i padri conciliari guidati dallo Spirito Santo e da due grandi papi, da due grandi vescovi di Roma, sono riusciti a fare qualcosa di molto 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 complesso. L'ecumenismo è necessario, ed è un ecumenismo, come viene scritto nel libro, fatto di gesti quotidiani, di impegno quotidiano, di parole quotidiane, di una vita dedicata a scoprire chi è Gesù, che cos'è Gesù per me, nella mia vita, oggi. Domani mattina mi alzo e mi impegno in questo. Chi di voi è solito utilizzare per la preghiera la liturgia delle ore, scoprirà ogni volta che la dice, la legge nella liturgia, che ogni giorno è nuovo, che ogni giorno Dio ti parla con quei salmi, come fa a miliardi di uomini da migliaia di anni, perché vuole che tu domani porti avanti il progetto della sua Chiesa, la Chiesa voluta dalla Trinità. In questo Papa Francesco, il vantaggio di avere un testo scritto è questo, Papa Francesco insiste molto su questo. Nelle sue riflessioni, nei suoi viaggi, stamattina Riccardo era tutto felice perché è stato annunciato il prossimo viaggio del Papa, e sarà da un punto di vista ecumenico importante. Il Papa Francesco insiste molto su questa necessità della quotidianità, dei fatti concreti, di questa lotta e contemplazione, come viene detto a Désir, sulla quale Don Gianluca ci racconta. Il testo è molto bello, il libro, anche perché presenta tutta una serie di contaminazioni necessarie per la fede. Il cristiano non deve aver paura del dialogo, non deve aver paura di farsi contaminare, perché la mia fede non è mia, Dio me l'ha donata, ma è Dio che me l'ha donata, è Dio che provvede a farmi camminare. Se Dio mi fa incontrare qualcuno diverso da me, io ci dialogo. Se mi mette in crisi questo qualcuno diverso da me, bene. Mi è piaciuto molto quello che ha detto il vostro vescovo emerito quando citava i genitori, perché ciascuno di noi ha imparato la fede in famiglia. Nonni, babbi, mamme. Magari una fede semplice che poi uno arricchisce quotidianamente. E noi oggi siamo in un momento storico in cui il dialogo, così come viene presentato in questo volume, il dialogo di Désir, il dialogo con l'Oriente, non può farci paura, non deve farci paura. Un cristiano adulto non può aver paura del dialogo, sia fra cristiani, sia il dialogo interreligioso, con i fratelli ebrei e con i fratelli musulmani. Non può, perché Dio in questo momento, nella storia nostra, ci mette queste persone, ci mette queste difficoltà, e noi dobbiamo affrontare queste difficoltà. Per questo che servono anche i teologi attrezzati, come Don Gianluca, e chiudo perché ho capito che è tardi, i teologi attrezzati come Don Gianluca e i teologi attrezzati che attrezzano la loro chiesa, non solo quella di Biella, non solo quella del Piemonte, la chiesa nel suo complesso. Noi abbiamo bisogno di essere attrezzati, abbiamo bisogno di vescovi attrezzati, Papa lo dice, di preti attrezzati, di laici attrezzati, per dialogare con il mondo, con i non credenti, con gli uomini delle diverse confessioni cristiane e con gli uomini delle diverse religioni. Per un cristiano cattolico nel 2018 non è possibile non muoversi su questa strada. Sempre se la mattina avete tempo, basta un telefonino e vi collegate con il sito del Vaticano, verso mezzogiorno escono le meditazioni che Papa Francesco fa a Santa Marta. Prendi meditazione, essendo un gesuita s'alza delle ore antilucane, e come tutti i gesuiti, e quindi a quell'ora la mattina è già in buon rendimento. Se leggete quelle meditazioni quotidiane e accorgete che questi temi del dialogo, del confronto, della lotta, della contemplazione, della preghiera, i temi li trovate in questo libro che ricostruisce Désir l'Oriente, li trovate nelle sue riflessioni, nelle sue meditazioni. Io vi ringrazio anche per avermi invitato a venire qui a Biella. E ringrazio molto Don Gianluca per la sua amicizia e spero che vada avanti nelle sue ricerche e quindi vada avanti nelle sue pubblicazioni. Siccome è giovane, bravo, è supportato da una comunità, la sua piccola comunità, che lo stimola e lo aiuta, la sua diocesi, i suoi vescovi, e io credo che debba, quando una mattina si alza e comincia la giornata pregando, cercare sempre di seguire, se per caso nella preghiera c'è scritto da qualche parte studia e scrivi, scrivi e studia, perché è importante, perché poi chi lo sa far bene è bene che lo faccia. Io vi ringrazio.
Io volevo solo, come moderatore, moderare me stesso e dire poche cose. Non ho nessun titolo accademico, naturalmente, per inserirmi in questo. Vi posso solo dire, come monaco di una comunità che ha dei legami molto antichi con Tesè, come monaco che casualmente ha fatto la sua professione monastica solenne la stessa notte in cui l'ha fatta Frère Louis, e quindi c'è una sorta di gemellaggio che continua, e proprio in questo senso volevo dire una cosa che esula dal mondo accademico, ma che secondo me costituisce un valore aggiunto al lavoro che ha fatto Don Gianluca. Avere la confidenza di una comunità monastica, e della comunità di monastica di Tesè in questo caso specifico, avere la confidenza che i frère hanno fatto a Don Gianluca è qualcosa che dice molto sull'uomo, sul cristiano e sul prete Don Gianluca, non solo sullo studioso, sul teologo, sullo storico della Chiesa. Perché lo so per esperienza diretta, personale, noi comunità monastiche siamo piuttosto restii ad aprire gli archivi, ad aprire le confidenze. Bisogna che qualcuno conquisti la fiducia, e questo si fa solo con la conoscenza reciproca, con la capacità umana, spirituale, cristiana di suscitare questa fiducia, che come ben sappiamo è strettamente legata alla dimensione della fede. Poi per me personalmente ritrovare nel libro tante persone del mondo ortodosso che hanno intrecciato la vicenda di Tesè prima di intrecciare poi quella di Bose. A più riprese si parla del metropolita Emiliano Stiniadis, che rappresenta la posa della prima pietra del centro ortodosso a Tesè e che ha trascorso gli ultimi 10 anni della sua vita a Bose. Ecco, questo, l'ascoltare le testimonianze dirette, appunto, sono già state evocate, l'importanza dell'avere da un lato i documenti scritti e quindi di conseguenza anche le note a piedi pagina, ma di avere la viva voce dei testimoni. E questa è un'opportunità di chi fa in un certo senso storia della Chiesa contemporanea, ma di nuovo è un grosso impegno, perché richiede discernimento di che cosa trattenere, di magari ore e ore di discorsi, di interviste, di rilettura di cose, di telefonate nel cuore della notte o all'alba, secondo se dovevi parlare con Papa Francesco, più facile all'alba. ma vuol dire appunto anche poi discernere che cosa è il cuore di quello che è stato detto, di quello che, come questo si rapporta con le testimonianze presenti. Ecco, questo mi sembra, ripeto, un valore aggiunto, la fiducia che Don Gianluca ha avuto e continua ad avere da parte dei frati di Tesè, e in questo senso diventa ancora una responsabilità ancora più grossa per lui, perché questo tipo di lavoro difficilmente un'altra persona potrebbe portarlo avanti, cioè dovrebbe ricominciare da zero, e non è la stessa cosa. Ci saranno persone che potranno basarsi sui lavori di Don Gianluca per andare avanti, ma questo tipo di approccio, un approccio fraterno, fiducioso, di piena confidenza, questo davvero è qualcosa di unico che, grazie al cielo, Don Gianluca è anche riuscito a trasmettere nella carta scritta, che questo poi è la difficoltà di... non è un libro di testimonianza, non è un libro... è un libro accademicamente e scientificamente serio, e la prova del dottorato è lì a dimostrarlo, ma è un libro che trasuda questa dimensione spirituale interna. Io volevo solo dire questo, e adesso invece lascio la parola a Don Gianluca.
Simpatico, una sera, un giorno avevo bisogno di una prima edizione di un volume di Paul Roget, Vivre aujourd'hui de Dieu, degli inizi degli anni 60, e chiesi a Paul Roget, dissi, mi può per cortesia dare una prima edizione, perché ho citato tutte le prime edizioni per coerenza, no? Poi casomai citando le variazioni nel tempo. E lui si presentò tranquillamente all'appuntamento con un volume, me lo diede in mano e disse, guarda, questo era di Papa Giovanni XXIII. Loris Capovilla ce l'ha riconsegnato 2 anni fa, ecco, qualcosa del genere, c'è la dedica all'interno e ci sono le sue sottolineature, tienilo, portatelo con te. Beh, io devo dire, sono state emozioni grandi quelle che ho vissuto e la mia riconoscenza è grande. Suo hermano prima diceva che ho un debito di riconoscenza grande nei confronti di te, sì, è proprio vero, e non credo di essermi sdebitato con un lavoretto così, ma davvero il debito che si ha nei confronti di una comunità che sa suscitare il germe della fede che è stato depositato in noi, lo sa coltivare, lo sa far crescere, è davvero una riconoscenza infinita, perché è lì che io a 24 anni e mezzo, e tanti anni fa, ormai più di 30 anni fa, mettevo piede il 15 agosto nel 1988, invitato da una mia amica, c'è qui il fratello che adesso è suora, e mi fa, vieni a tese con me, ti consiglio sì, volentieri, la mia compagna di scuola al Bona, ci sono anche i miei compagni di scuola qui voi del Bona ai tempi, e andai con Lucia, con sua Lucia, attese la prima volta e me ne mi innamorai di questa comunità, di questa realtà, e lì scoprì un po' di unità dentro di me innanzitutto, e così compresi che l'ecumenismo è qualcosa che si vive a partire da se stessi, la ricerca dell'unità interiore della propria persona, della propria personalità, che poi può produrre qualche cosa anche all'esterno, che una volta trovata è sempre provvisoria, però ce l'ha chiamato la dinamica del provvisorio, però una volta scoperta, almeno intravista, ti consente di amare l'unità al di fuori di te. Chi semina odio probabilmente, adesso non voglio fare una predica, ma chi semina odio perché ce l'ha dentro. Chi costruisce unità attorno a sé e fuori di sé, diceva Sant'Ambrogio di Milano, è perché ha trovato la pace dentro il proprio cuore. E allora sono senza parole, ma una parola ce l'ho, ed è la parola grazie nei confronti di tutti voi che avete parlato, di voi che siete intervenuti. Vedo una platea piuttosto variegata, ci sono amici di lunga data di Tesè, qualcuno che viene anche da Desio, e non ci vedevamo da qualche anno, ci sono i miei allievi, la vedo, i miei colleghi parrocchiani, il mio ex preside di Mosso, Giovanni Maria Parodi, faccio un nome, grazie, ma tante persone davvero che mi incoraggiano in questo cammino e mi fanno anche dare un'occhiata alla mia vita, no scusate, non è che voglio mettermi al centro, c'è al centro, c'è il volume, però vedo un pubblico variegato, forse perché la mia vita attraversato percorsi differenti, però ritrova anche grazie a questi momenti il senso della sua unità dinanzi ad un dono, perché questo lavoro per me è stato un dono. È stato un dono, vi dicevo, perché ho ricevuto tanto dalla comunità, come diceva Guido Dotti, a livello di fiducia, di disponibilità di materiali, eccetera. Ma è stato un dono anche perché mi è stato possibile lungo questo percorso conoscere tantissime persone che non avrei mai immaginato di poter conoscere. Ho fatto diversi viaggi, diverse interviste, quelle cui si riferiva a Riccardo Burigana prima, le interviste che ho condotto e sulle quali si fonda e si basa anche una parte del lavoro, sono state svolte a Parigi, a Ginevra, qui più vicino a Brescia, altrove. Ho conosciuto la moglie vedova di Olivier Clément, casa sua un intero pomeriggio trascorso a parlare con lei per comprendere le consonanze tra il pensiero di Olivier Clément, grande teologo ortodosso in Occidente, e la comunità di Tese che lui conosceva, amava, frequentava. Però l'immagine di quella donna, il suo volto, le sue parole sono state un grande dono. Così come un grande dono è stato passare un pomeriggio a casa di Michel Evdokimov, il figlio di Pavel Evdokimov, altro enorme teologo in Occidente, e anche da lui la possibilità di sentire dalle sue parole, dai suoi vissuti, che cosa significava vivere in Occidente con un cuore legato all'Oriente. E poi il confronto, e poi l'amicizia che di fatto è nata, perché le relazioni continuano, epistolari, santuarie, però ci si sente, ci si parla. E poi l'Istituto Saint-Serge a Parigi, e poi ancora da altri. Poi sentire al telefono Tatiana Goriceva, non so esattamente come si possa pronunciare, scusate, ma io le cose le ho scritte e non ne parlo russo, che era fuggita ai tempi dall'Unione Sovietica, era stata perseguitata, prima Riccardo parlava dei cristiani d'Oriente, e così al telefono lei, e poi scoprire che a Tese c'era stata una comunità francescana nello stesso tempo in cui c'era una comunità ortodossa, allora veder nascere un'amicizia con fra Francesco Azzimonti, che vive a Lione e che non sta per niente bene in questo periodo, che fece la sua professione a Tese nel 1968 come francescano, nelle mani, oltre che del suo superiore, fatto di Milano, perché lui era della provincia di Varese, anche nelle mani di Fra Roger, una vita donata in senso ecumenico. Insomma, sto andando un pochino a braccio, mi ero preparato delle cose ma non mi sto assolutamente seguendo, per dirvi che ho ricevuto davvero tanto e sono io il primo a dire grazie. Ho cercato di mettere per iscritto qualcosa di quello che mi è stato donato, ma è una piccola porzione rispetto a quello che io stesso ho ricevuto. Se devo dirvi due parole sul lavoro, ma non vi voglio togliere la curiosità di leggerlo, è che l'ho voluto costituito da quattro parti, ma casualmente, se riesco, senza di lei non ci sarebbe questo lavoro, perché ecco indietro
all'indice indietro, no, l'indice vuole andare all'indice, penso. Sì, vuole andare all'indice,
no,
vuole iniziare... andare all'indice,
no, 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 è questo esattamente, questo lavoro, come la tesi di licenza, inizia con un canto e finisce con un canto. Non avete idea di quanta fatica ho fatto a far accettare questa cosa, perché non lo volevano. Sembrava brutto, invece era esattamente quello che io volevo dire. E cioè che la teologia, è, in questo caso la riflessione, è inserita come un embolismo all'interno di due canti. È un'inclusione liturgica quella che io ho voluto proporre, nel senso di voler dire che per accogliere il mistero di Dio, per indagare il mistero di Dio occorre mettersi in ginocchio, occorre mettersi in preghiera, occorre mettersi in ascolto. E la liturgia, la preghiera, attraverso, facendo riferimento all'Oriente, all'icone, il canto ripetitivo e quant'altro, la contemplazione ti consente di accedere al mistero di Dio non soltanto attraverso lo strumento razionale, ma occorre superare l'elemento razionale, integrare il corpo, le varie dimensioni della persona, i sensi, chiamare in causa le ragioni del cuore. Ecco perché ho voluto mettere all'inizio e alla fine una preghiera, un canto di Tese, tra l'altro, che con l'Oriente ha la consonanza, perché le consonanze sono l'oggetto di questo lavoro, le consonanze teologiche, ha il merito di essere ripetitivo, cioè di andare sempre più a fondo attraverso la ripetizione al mistero che intende in insieme celebrare, conoscere, vivere e sperimentare. L'Oriente è animato da questo senso. La teologia orientale si fa preghiera, e Evagrio Pontico diceva che vero teologo è colui che prega. E Fra Roger diceva che il grande teologo non ha nessun vantaggio rispetto alla semplice persona che vive senza alcuna conoscenza scientifica di Dio nella sua casa e prega. Lui stesso non aveva particolare passione per gli studi teologici, ma è stato probabilmente un grande teologo senza titoli accademici, ma con ben altri titoli e gradi interiori e di maggior valore. Ho iniziato con un canto che si chiama La Tenebra. La tenebra. La tenebra non è tenebra davanti a te. La notte, come il giorno, è luce, dice. E in effetti io ho iniziato questo cammino un po' nella tenebra. Quando dissi a Riccardo, chissà cosa si trova su Teseo, ma come farò a fare una tesi, e così via, ho iniziato un po' nel buio. E poi pian pianino questo cammino, grazie alla fiducia di Teseo, grazie a tante altre cose che ho trovato, grazie alle persone che mi hanno aiutato, che ho incontrato, si è rischiato. E la luce che è venuta mi ha fatto conoscere e mi ha dato la possibilità di vivere un'esperienza bella. Più che di idee, il mondo contemporaneo ha bisogno di immagini, diceva Fra Roger. Ecco un'altra dimensione. E di realizzazioni. Nessuna idea saprebbe accreditarsi senza essere sostenuta da una realtà visibile, se no diventa ideologia. Il cristianesimo non è un'ideologia, non è un sistema di idee, ma è una vita. E ancora a proposito del comunismo, stiamo entrando nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, però Roger diceva non faremo dell'ecumenismo né un'ideologia in più che ritorna, né un bel tema per conferenze, vedete, rischiamo, eh? Nelle quali ognuno giustificherà nei secoli le sue proprie posizioni. L'ecumenismo è ricerca ed è vitale. E poi questa è una scoperta che ha fatto un frate di Tese, poi vado avanti verso la fine, frate Emile, una lettera che Fra Roger scriveva ad un amico prima di creare la comunità di Tese, proprio negli anni in cui la stava creando, gli anni 40. Diceva, noi vogliamo, insieme ai suoi amici con i quali pensavano ad una vita comune, in primo luogo portare a degli uomini ingozzati di parole e dei discorsi relativi al Vangelo la parola di Dio incarnata nella realtà dell'azione. Noi abbiamo allora bisogno per giungere a questo di una comunità solida nella quale il mio sia fuso nel noi, nella quale il nostro individualismo, il nostro egoismo abbiano fatto spazio ad una ricerca non più individuale ma collettiva della volontà del Signore. Ecco che nasce nell'idea del fondatore di Tese l'idea di stare insieme e insieme dare un segno vitale dell'esperienza di Dio. Ritorno al discorso dell'esperienza, quel gavedio però, un po' siete voi un po' gavedio, montese vuol dire qualcosa, no? Cioè ingozzati, no? E quindi evitiamo, io non vi leggo tutto. Ma vi leggo uno dei motivi ispiratori di questo lavoro e che mi ha suggerito un altro personaggio che ho incontrato, uno storico della Chiesa, calvinista, riformato, Gottfried Amann, l'ho incontrato a Grandchamp, e mi diceva che questa è una delle sue tesi che ho ripreso. Nel corso della storia del cristianesimo si è assistito ad una crescente astrazione nel quadro della riflessione teologica, che però si è accompagnata ad una mancanza sempre maggiore di comunione tra i cristiani e con il mondo, e occorre invertire questa tendenza. Le separazioni che sono venute a creare nella storia della Chiesa sono frutto di quel modo di procedere che va rovesciato nella sua dinamica. Bisogna, come diceva Fra Roger, risvegliare una comunione assopita, anzi diceva risvegliare il gusto della comunione. Ecco, Fra Roger 1940 che arriva in un paesino della Borgogna, piena seconda guerra mondiale. Siete stufi? Posso andare avanti ancora un po'? Piena seconda guerra mondiale, Francia occupata al nord, a sud c'era un governo collaborazionista, il governo di Vichy. Lui che cosa fa? Viveva in Svizzera, 25 anni, uno sarebbe andato a farsela bene, no? Lui prende la bicicletta, i ponti erano crollati, non poteva andarci diversamente, e attraversa, scende dalle sue parti che era vicino a Neuchâtel, attraversa, scende oltre Ginevra, trova Frangy, che è un paesino sopra, tu lo conosci, a 50 km o poco più, dice no, sono troppo vicino a casa, e lì aveva trovato una casa. Va avanti, prosegue fino a Bourg-en-Bresse, a Bourg-en-Bresse ti propongono una bellissima casa suntuosa, troppi tetti da curare, sappiamo qualcosa. Dice no, è troppo importante, troppo ricca. Va avanti finché arriva a Tunisia, quindi incontra un notaio, vede che c'è una casa in vendita su un paesino lì vicino. Era il 20 agosto 1940, piena seconda guerra mondiale. La linea di confine passava a 10 km di lì e vede la casa, decide di acquistarla. Quel giorno la proprietaria della casa, può sembrare, non sono un miracolista, però terminava una novena di preghiera perché voleva vendere questa casa, era una famiglia nobile decaduta, voleva liberarsi di quel peso, e il frate Roger decide di comprare la casa, genitori contrari, fratello maggiore contrario, tutti contrari, ritorna in Svizzera, dice io la compro, ritorna a Cluny, entra in una chiesa dedicata a Maria e l'8 di settembre dello stesso anno, e decide in quella chiesa, un calvinista, di fronte all'immagine di Maria, di acquistare quella casa, era solo. Lì si stabilisce e inizia ad accogliere i rifugiati, e lì inizia un suo percorso, prima da solo, poi aiutato da sua sorella Genevieve, che è rimasta lì fino alla morte, venuta nel 2007, poco dopo il fratello, morto martire nella chiesa in cui ha creato la sua comunità. Comunque, questa esperienza di accoglienza nei confronti dei profughi che dalla linea, dalla parte nord della Francia, cercavano di raggiungere il sud per poi raggiungere la Svizzera, che era il suo paese, questo impegno di accoglienza nei confronti dei profughi e soprattutto degli ebrei, lo mise in contatto, vado avanti, qui sono i primi che iniziano a scavare, a costruire, i primi fratelli, lo mise in contatto col cardinale di Lione, Jadier, e con Rolando Curie, che era un pastore sempre di Lione, degli ambienti lionesi, che collaborava con la Resistenza all'epoca in Francia. Nascono degli splendidi rapporti, qui andiamo oltre, i rapporti con il padre, sto tagliando un discorso enorme che avevo preparato, ma per lo stesso, non per questa occasione, ma poi l'ho recitato, anche la pazienza, dico la verità. E quindi inizia questo grande cammino, però due anni dopo viene scoperto dalla Gestapo, deve fuggire, fugge in Svizzera, ritorna, e due anni dopo ancora, nel 1944, ritornano in quattro frère, e uno di quei quattro è ancora vivente, è operativo e lavora a 97 anni, e Daniele, un uomo è stato un grandissimo ceramista, riconosciuto a livello internazionale, è ancora lì. E iniziano una vita comune in maniera semplice. Nel 1949 fanno per la prima volta la loro professione di fede, uno di fronte all'altro, impegnandosi nella vita comune, nel celibato e nell'obbedienza, nella povertà, cioè nella condivisione, gioia, misericordia, semplicità, le beatitudini evangeliche, non un'ascesi fatta di rinunce, di sacrifici e di privazioni, diceva Fra Roger, ma come ricordava Fra François, maestro dei novizi, mancato quest'anno, pochi mesi fa, a 18 di ottobre se non sbaglio, diceva: notre seule ascese è la joie, la nostra sola ascesi è la gioia, mantenerci costantemente nella gioia interiore ed avere un'opera di ascesi per la quale vale la pena vivere e anche sacrificare parte della propria esistenza. E la regola di Tese nasce nel 52-53, in quell'inverno Fra Roger si ritira, prende la regola di San Benedetto, l'ideale del monaco di Columba Marmion, gli scritti di San Francesco d'Assisi, ed elabora una regola che poi diventerà la prima regola in ambito riformato, cioè protestante, che fa suo il motto ora et labora, di origine benedettina, cui aggiunge l'espressione put regnet, affinché egli regni. Lavoro, preghiera, affinché Dio possa regnare nella nostra esistenza. Qualche immagine di lavoro e preghiera. Poi avvengono degli eventi importanti, come il primo incontro tra vescovi e pastori dopo 400 anni di storia, nel 1960. Qui vediamo Fra Rogeni in quell'occasione. Qui Felice, qualche tempo dopo un po' meno, perché venne richiamato, questo è il comunicato con tutte le firme dei vescovi e dei pastori, questo è uno dei documenti della comunità, vedete, presenti. Il primo incontro, siamo prima del Vaticano II, quando era vietato ancora fare queste cose, eppure guardate quanti partecipanti. Poco dopo, questo è l'invito, è un dialogo relativo all'invito di osservatori non cattolici al Vaticano II, perché c'è chi sostiene che se ci sono stati osservatori non cattolici al Vaticano II è grazie al dialogo instaurato tra Papa Giovanni e Fra Roger di Tessè. E poi qui abbiamo l'invito al Vaticano II rivolto alla comunità di Tessè dal Cardinale Bea, questi documenti originali, tanto per dare un'idea. Però io volevo dire una cosa che adesso mi è sfuggita. Ah, questo è il primo incontro tra vescovi e pastori.
Che poi dopo non sono sgridati.
Era triste perché dopo sì, hanno sgridato. All'assemblea di Montbéliard venne convocato dalle massime cariche del protestantesimo francese e venne seriamente riproverato. Avevano 20 anni più di lui, sia il presidente della Federazione Riformata di Francia, sia Wissertoft, allora responsabile del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Dicono: ma cosa si è messo a parlare contro il proselitismo confessionale? Eravamo vicini a 1 milione di protestanti in Francia. E lui, da protestante, sembrava remare contro. In realtà questo documento prodotto dai vescovi e pastori di Tessè diceva che il proselitismo confessionale, cioè cercare di portare gli altri dalla propria parte, non porta da nessuna parte, esattamente del contrario alla volontà del Signore. Proprio il rapporto con Bea, con Giovanni XXIII, divenne fondamentale per Tessè. La partecipazione al concilio e poi alcune iniziative. Vi faccio un po' di storia, così chi non conosce la comunità approfondisce qualcosa. Nel 62 si inaugura questa chiesa nella quale Fra Rogeri verrà ucciso nel 2005, il 16 agosto, da una squilibrata che gli taglierà la gola durante la preghiera. Durante l'inaugurazione di quella chiesa viene lanciata una colletta in favore delle popolazioni povere. Donna Vercamera, Madre Teresa diventano amici, Donna Vercamera ovviamente prima, di Tessè, e inizia un impegno in favore degli ultimi, in favore delle popolazioni più sfortunate della terra, ma un impegno non fatto da lontano, tipo adozione a distanza, no, loro vanno sul posto, vivono con loro, qui li vediamo. Poi l'impegno nei confronti dei giovani nasce nel 1970 con l'indizione del Concilio dei Giovani. Questo è un momento. Giuseppe Roncalli, fratello di Papa Giovanni, era presente alla fine di agosto del 1974, indetto nel 70, realizzato nel 74. Si crea attorno a Tessè una grande attenzione da parte di tutti i giovani europei e poi del mondo, e nasce, questa è Margherita Moriano, una delle donne presenti, invitate al concilio, lasciamo perdere, inizia quello che viene chiamato ancora oggi e che è stato ricordato questa sera, il pellegrinaggio di fiducia, l'ha ricordato Monsignor Farinella all'inizio, il pellegrinaggio di fiducia sulla terra che, in cui è sfociato quel concilio dei giovani e che questo capodanno si è tenuto a Madrid, il prossimo anno a Wrocław. Noi c'eravamo, Guido, 30 anni fa a Wrocław, esattamente, era proprio l'89, sono passati 30 anni, eravamo ospiti di un orfanotrofio, ricordo. Questo è uno degli incontri di Tessè a Roma. Qui siamo in India, se non sbaglio, non vorrei dire sciocchezze. E poi rapporti con l'Oriente, però quelli li trovate sul libro. Questo è l'incontro con Atenaco nel 1962, un giovane fra Rogerio invitato dal patriarca di Costantinopoli. Alcuni giorni con lui gli diede un grandissimo impulso. Poi nasce un metopion, cioè una comunità ortodossa a Tese, la posa della prima pietra è del 1963. Poi va a Mosca fra Rogerio nel 78, invitato. No, qui siamo nell'88 in realtà, nel 78 c'è andato non con l'abito bianco, perché non gli era possibile, c'è andato in incognito. Sì, l'invito era ufficiale, però non era così, sì. 78, 88 a Mosca, 62, 70 a Costantinopoli. A Mosca, sotto comunismo, l'Unione Sovietica, si crearono in tutta l'Unione Sovietica, in quei paesi, dei grossi legami tra i giovani e Tesei. E i frère mantenevano i rapporti grazie alle piccole sorelle di Gesù e grazie a un'equipe di giovani che si recava in visita periodicamente, chiaro, tutto in incognito, tutto in segreto, perché si rischiava parecchio, diciamo così. Altri eventi, dei rapporti con le... Questa foto mi piace tantissimo, fra Roger seduto sulla panchina accanto dei ragazzini, che siamo in Unione Sovietica, durante uno dei suoi viaggi.
Se magari vuoi spiegare proprio perché nelle tante lettere e corrispondenze ti sei concentrato sulla comunità di Tese e il mondo ortodosso, cioè ormai
mi sono,
questa scelta.
Mi sono concentrato su questo perché mi è stato in qualche modo chiesto. Cioè quando ho fatto la mia prima ricerca per la tesi di licenza su Fra Roger di Tese, sul suo percorso spirituale, avevo parlato della storia, mi ero soffermato tanto sui rapporti con la Chiesa Cattolica, con i Vescovi di Roma, eccetera. Poi a Venezia, quando discutevo la tesi di licenza il 12 aprile del 2013, mi pare, sì, mi venne posta quella domanda. Ma allora Tese è soltanto il rapporto con l'Occidente, soltanto il rapporto con la Chiesa Cattolica? Poi sapete che Fra Roger aveva la splendida, meravigliosa abitudine, tra virgolette, di comunicarsi all'Eucaristia Cattolica da protestante, e questo lo fece dal 7 di settembre del 72, se non dico una stupidaggine, dall'8 di settembre fino alla fine dei suoi giorni, che vedremo l'immagine dopo. Questo fatto creò una grossa polemica, e tant'è che dovette intervenire Walter Kasper e Cardinal Kasper e Alois Ferraris per rendere ragione di un singolare percorso di riconciliazione che quest'uomo aveva vissuto senza una conversione, una rinuncia, la conversione nel senso di rinuncia alle proprie origini protestanti. E allora c'era anche il rischio che la mia ricerca andasse a spingere in questo senso, cioè di dire, vabbè, Tese è finto protestantesimo perché è protestante, ma è più che altro un cattolicesimo mascherato. E allora ho voluto dire, non è solo questo Tese, cioè Tese è stato anche rapporto con l'Oriente, è stato anche consonanza con altre realtà. Qui siamo altrove, eccetera, qui Bartolomeo 2 anni fa a Tese, i rapporti con un giovane lettone, Sandra Riga, che ispirò la preghiera attorno alla croce, oggi venerdì, in quanti posti sulla terra che stasera si chiama la preghiera attorno alla croce, preghiera silenziosa, perché voleva essere in comunione con quei giovani che in quei paesi non potevano pregare ad alta voce o farlo insieme. E poi Fra Roger stesso che prega con responsabili di chiesa, ecco la morte di Fra Roger, 16 agosto 2005. E poi ci sono dei temi, ma non entro nei temi, sono tanti. Vi dico soltanto quelle che sono le consonanze che cerco di mettere insieme nel volume, poi piantiamo davvero lì perché è tardi, per fortuna di noi è davvero tardi. La liturgia è vissuta ad esempio in consonanza con l'Oriente, la presenza di icone, il tema della ripetizione nella liturgia, che richiama la preghiera del nome di Gesù, cara all'Oriente cristiano, la celebrazione della festa della riconciliazione, della trasfigurazione, la cui reintroduzione è stata anche grazie all'intervento di Fra Roger, poi il valore del corpo, della liturgia, della stessa posizione del corpo quando si prega, quindi non solo razionale, ma che coinvolge l'intera persona. Il monachesimo, la reintroduzione del monachesimo in ambito riformato, insieme al binomio lotta e contemplazione di cui parlava anche prima Guido Dotti, e che si può richiamare al monachesimo interiorizzato di cui parla Pavel Ekhtimov. Se qualcuno ha poi pazienza, si legga che cosa dice questo autore ortodosso sul monachesimo dei laici, il monachesimo interiorizzato come cammino di liberazione dalle varie schiavitù della persona umana. E poi la via apofatica in teologia, quella che non sto seguendo io adesso, cioè quella del silenzio. La via apofatica è non dire Dio, ma viverlo, sperimentarlo, raccontarlo semmai, non definirlo, non pretendere di includerlo nella nostra razionalità, quindi silenzio, la contemplazione, l'approccio esistenziale alla verità. La verità non è un'astrazione, è la vita, così questo dicono in parte gli orientali, sarebbe bene poi approfondire. Il rispetto del mistero di Dio, quindi la teologia negativa, che ci dice ciò che Dio non è e non pretende definire Dio o comprenderlo all'interno di un sistema, è liturgica, l'esperienza della via mistica. Dionigi è maestro in questo, così come era Palamas. E poi avanti. Domitos Danilo è un teologo romeno, il quale diceva, ho cercato, adesso se lo trovo, pazienza, ho cercato Dio nel mio villaggio, ho cercato Dio, alla fine non l'ho trovato. E poi dice, alla fine ho cercato Dio nella preghiera e finalmente l'ho incontrato. Beh, però Roger mi ha colpito da queste parole, dopo l'incontro di Wrocław andò esattamente dal Domitos Danilo, i primi di gennaio del 1990, perché era l'89 del 90, andò da lui e sentì dire queste parole e riprese almeno 10 volte nei suoi scritti. Bene, concludo dicendo due cose. La prima è questa: ho voluto, qui è Fra Roger che fa la comunione delle mani di Ratzinger ai funerali di Giovanni, di San Giovanni Paolo II. E con Charles Jean, il segretario che lo accompagna alla sua destra, quello che mi ha dato tutti i documenti, per quale devo dire tanto grazie. Ecco il canto alla fine, per dire che questo lavoro di ricerca è un'inclusione liturgica, una pretesa grossa quella mia, di chiamarla così, però un pochino lo vuole essere. E finisce, inizia con la tenebra e finisce con una lode cantata a Dio che va al di là di tutto. O tu ha l'udela di tutto, tu che superi ogni cosa, che sei ben al di là di queste poche parole che sono scritte anche in questo contesto. Quale spirito può coglierti? Tutte gli esseri ti celebrano. Il desiderio di tutti aspira verso di te. La tenebra e la luce, e insieme una realtà. Se la trovo, ed è questa: l'aspirazione alla salvezza per ogni essere umano. Fra Roger diceva: Dio in Cristo si è legato ad ogni essere umano senza eccezione, anche se questo non lo sa e non lo percepisce, non è cosciente. E declinava nella sua vita, nella sua esperienza, la volontà di salvezza per tutti, nonostante non fossero sprovveduto. Risuonavano sulle sue labbra le stesse parole che risuonavano sulle labbra di Silvano del Monte Athos: il Signore, il quale vuole salvare tutti gli uomini, nella sua bontà chiama a sé il mondo intero. Come per Fra Roger, così concludo una delle mie riflessioni, come per Fra Roger, lui diceva così: dans le cœur de Dieu, l'Église est vaste comme l'humanité. Nel cuore di Dio la Chiesa è vasta come l'umanità. Olivier Clément, un grande teologo ortodosso, diceva più o meno la stessa cosa, cioè le charnel voit l'Église dans le monde. L'occhio della carne vede la Chiesa nel mondo. L'œil du cœur voit le monde dans l'Église. L'occhio del cuore comprende, vede il mondo nella Chiesa. Ed è questa, io credo, la consonanza più grande tra Tese è lo spirito del Padre, lo spirito poi che vive nella Chiesa d'Oriente, come talvolta e spero sempre di più anche nella Chiesa d'Occidente, la volontà di comprendere, di mettersi in dialogo davvero con ogni essere umano, di relazionarsi, di scoprire che anche chi ci provoca ci arricchisce per il fatto stesso di metterci in discussione. Grazie.
Grazie davvero, grazie a tutti i presenti. Solo per concludere con una correttezza, non aspettate di trovare tutte le foto nel libro.
No, non ci sono.
Questo è un regalo più che ci ha fatto lui stasera. Ma nel libro c'è tutto il resto che abbiamo detto prima, durante e dopo le foto. Dovrei
vedere se i libri sono tra tutti quei presenti.
Questo non lo so. Questo non spetta al moderatore.
Sapete la situazione dei cristiani in Siria, quella che è. Papa Francesco prega sempre per la sua amata Siria, ogni volta che può, anche all'Angelus Domenicale. I francescani in Siria stanno lavorando per aiutare i bambini feriti dalla guerra. Noi come Fondazione Giovanni Paolo II abbiamo progetti con i francescani di Aleppo. Quindi io partirò con alcuni medici domenica 20 e quindi Don Gianluca lo ringrazio, perché quello che raccoglierà lo daremo a padre Firas Lufti e al vescovo George Abukazan, che sono due francescani che vivono tutte e due ad Aleppo e che cercano di aiutare questi bambini. Grazie.
Grazie ancora a tutti.